Amen. Chi ha bisogno di Angelo Maugeri quando abbiamo il nostro proprio Paolo Vinci? E anche la band, ovviamente. Ci mancherebbe. Un applauso, va bene, dai. Che magari se non se la prende, no? Si sente poco apprezzato. Bene, bene. Come sapete, adesso passeremo il resto del tempo questa mattina che abbiamo insieme. Facendo proprio quello che abbiamo cantato prima, apprezzando la parola di Dio, mettendolo al centro, considerandolo tale come è, il tesoro più prezioso, la perla più preziosa, il nostro alimento, quello che ci dà forza, quello che ci permette di veramente non solo farcela in questa vita. Non è questo il piano di Dio, che riusciamo a farcela a malapena, ma che ce la facciamo di vincitori, amen? Vincendo, conquistando con il potere di Dio e attraverso il Vangelo delle anime e del territorio che è sotto il dominio di Satana. E per questo noi vogliamo trarre dalla parola di Dio questa mattina gli insegnamenti che ha per noi. E vi invito ad aprire le vostre Bibbie, se ce le avete, nel libro di Daniele. Andrea, questa mattina non abbiamo gli slide, però rimaniamo a Daniele, in Daniele. Io farò dei riferimenti, però se restiamo qui davanti in Daniele, secondo me saremo a posto, perché non ho tanti altri riferimenti. Però come sapete, questa è l'ultima settimana che stiamo facendo questa serie di studi sui nostri eroi, su questi grandi personaggi nella parola di Dio, che io spero di aver comunicato, che anche se sono persone da emulare, da imitare, alla fine hanno tutti una cosa in comune, ed è che loro sono dei segnali stradali, sono dei messaggeri che vivono tutta la loro vita così, puntando il dito a una persona, a Gesù Cristo, amen? Con le loro vite, con i loro messaggi, vogliono tutti dimostrare che c'è uno che arriverà davanti a loro, sia Daniele sia Esther, che adempie tutto quello che loro hanno predicato. E non è diverso con Daniele questa mattina, potete subito aprirlo al primo capitolo, cercherò di prendere alcuni spunti della sua vita, che secondo me vi daranno un buon panorama di chi è, di cosa ha fatto, così che quando magari nel vostro studio personale volete approfondire potete capire un po' più della sua vita, del contesto della Bibbia intera. Voglio cominciare raccontandovi la storia di un uomo che nessuno di voi sicuramente ha conosciuto o sentito. Si chiamava Leslie Newbegin, e lui è stato missionario in India per 35 anni. Dopo una carriera intensa e molto fruttifera, con 66 anni è tornato dal posto dove stava lavorando su un pullman che andava da Madras fino a Birmingham, nell'Inghilterra, un pullman, erano altri tempi. E lui stava già con la mente sull'andare in pensione, gli passavano tante cose per la mente, ma sicuramente l'ultima cosa che gli passava per la mente mentre lui faceva questo viaggio lunghissimo era quello che Dio aveva in serbo per lui al suo rientro nel suo paese natio, nella sua patria. E lui rimase stupito quando tornò a casa dopo questi 35 anni di essere fuori, di come casa sua, l'Inghilterra, che era stata per tanti anni un bastione di verità biblica, di verità spirituale, aveva subito una trasformazione radicale. Era pagana, dove una volta era cristiana. E i valori che vivevano le persone della sua società non li riconosceva più. Vide come la mentalità cristiana, che una volta era abbastanza diffusa, era scomparsa, non prevaleva più sull'etica, sulla moralità sessuale e su tanti altri valori. E Newbegin nella sua vita diventò una voce profetica per la Chiesa di Inghilterra. Insegnò alla Chiesa l'importanza di riabbracciare la sua identità missionaria, di non prendere per scontato più che vivevano in un contesto cristiano. Non era più un contesto cristiano dove loro si trovavano. Perché la Chiesa in Inghilterra si trovava immerso in una società che non riconosceva più la verità del cristianesimo. E lui riuscì ad apprezzare come nessun altro il fatto che dove una volta la Chiesa era una voce potente, aveva tanta influenza, da un giorno all'altro quasi era stata ridotta ha una briciola, ha un'ombra di quello che una volta era stato nell'Inghilterra. E lui vide come tante chiese chiudevano, tante persone che una volta erano credenti, magari nominali o solo di nome, una volta che non c'era più beneficio di essere cristiano, non andavano più in chiesa, e le chiese stavano chiudendo a destra e a sinistra. E lui vede come tanti artisti descrivevano la fine dell'Occidente, la fine della cultura cristiana. Lui lo ha visto realizzato davanti ai suoi occhi. Il mondo che Nubigin ha incontrato quando è tornato in Inghilterra, voglio dirvi, è il mondo in cui noi viviamo. Il mondo in cui noi viviamo. È un mondo che non riconosce Cristo, i valori che una volta magari c'erano, pensiamo al mondo in cui vivevano i nostri nonni, anche i nostri genitori, non è più il nostro mondo, giusto? Non ci sono più i valori cristiani. Possiamo magari parlare su quanto il cristianesimo abbia veramente toccato l'Italia, però non c'è dubbio che i valori cristiani almeno una volta c'erano. Ma adesso, con il boom della liberalizzazione, i valori sono cambiati. E il mondo alla quale tornò Nubigen, nel mondo in cui viviamo noi, ed un mondo al quale Daniele ci aiuta a navigare, perché anche Daniele ha vissuto in un mondo pagano, in un mondo che non viveva con dei valori cristiani. E vogliamo che lui ci mostri il cammino di come possiamo vivere una vita, come ho chiamato io, in esilio, una vita in esilio. Non viviamo a Gerusalemme, possiamo fare questo paragone. Daniele, quando si viveva a Gerusalemme, viveva sotto i valori del cristianesimo, i valori di Dio che comandava ed era il padrone di Gerusalemme, ma quando è stato mandato in esilio in Babilonia era un mondo completamente diverso. E Daniele ci mostra il cammino per come vivere una vita come quella che viviamo noi in esilio, dove i valori del mondo non sono i nostri valori. Come viviamo noi? Come possiamo essere fedeli al Signore in un mondo nel quale noi viviamo? E vogliamo subito vedere da Daniele 1, prima di tutto questo capitolo ci aiuterà, sarà la nostra bussola per vedere come lui ha vissuto in questa regione, se vogliamo pagana, se vogliamo anticristiana, e come lui si comporta in questa cultura. Ricordiamoci, ho fatto già un accenno, però ricordiamoci che il popolo di Dio è stato traslocato en masse da Gerusalemme alla Babilonia. La settimana scorsa abbiamo parlato di Esther, e lei è vissuta sotto l'impero persiano, non persico è un'altra cosa, mi ha detto Massimo. Però adesso stiamo facendo un passettino indietro nella cronologia biblica, perché non è arrivato ancora Xerxes, questo imperatore che abbiamo letto settimana scorsa, che è quello che ha portato i suoi soldati nella lotta della guerra di Termopoli, i famosi 300 gladiatori spartani. Siamo prima di quel tempo e il popolo di Dio, incluso Daniele, si trova a Babilonia. Ora ricordiamo una cosa sulla Babilonia, vediamo qua in versetto 1, che dice che il re di Babilonia marciò contro Gerusalemme e l'assediò e poi li portò in Babilonia. Babilonia rappresenta tutto quello che è anticristo nella Bibbia. E attraverso tutto il filone della storia biblica, iniziando dall'inizio, dove vediamo che è Nimrod che costruisce questa città, e poi la torre di Babel, sicuramente, lo conosciamo bene la storia, attraverso tutta la Bibbia, Babel e Babilonia traccia e rappresenta il sistema del mondo contrario a Dio. Se Gerusalemme rappresenta e Israele rappresenta il popolo di Dio sotto la padronanza di Dio, Babel, Babilonia rappresenta il contrario, è l'antitesi. E questa è una cosa importante da capire, è sinonimo di idolatria e di paganesimo. E lo troviamo sia all'inizio che alla fine della parola di Dio. E Daniele e i suoi amici si trovano in questa situazione, portati lontani dalla città di Dio, e si trovano nel cuore palpitante del paganesimo. Nel cuore palpitante del paganesimo. E in versetti 3 a 4 vediamo il processo di riprogrammazione che loro devono subire. Sono stati portati fuori dall'influenza di Dio, e adesso Babel, Babilonia e soprattutto il re Nabucodonosor vuole riprogrammarli. Leggiamo in 3 a 4 questo processo. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurre dei figli di Israele di stirpe reale e di famiglie nobili, Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo per apprendere della scrittura e la lingua dei caldei. Quella è la frase importante. Dovevano essere insegnati, dovevano apprendere e apprezzare la scrittura e la lingua dei caldei, dei babilonesi. E dovevano poi essere anche dati una razione giornaliera di cibi e di vino, e dovevano farlo per 3 anni. 3 anni durerebbe questo processo di riprogrammazione. E loro sarebbero stati in questi 3 anni discepolati in un modo molto profondo, immersi profondamente in tutto quello che era la cultura e il mondo babilonese. E questo ci insegna anche noi una cosa: non sottovalutare mai quanto il mondo e quanto Satana vuole riprogrammare noi. Lui vuole riprogrammarci, vuole discepolarci a credere e agire con i valori non di Dio, ma quelli che appartengono a Satana e al suo sistema. Lui vuole darci una visione anticristiana, antibiblica del mondo. Questa realtà di quanto siamo immersi, quanto ci condiziona, a me è salta alla vista un paio di volte alla settimana quando faccio gli studi con Luca. Studiamo qualsiasi sia la materia, geografia, storia, scienze, sembra che troviamo sempre un individuo che rappresenta in realtà questo sistema antidio, che è l'uomo preistorico. È l'uomo preistorico. Dovunque tu studi geografia, scienza, c'è sempre lui, perché l'uomo preistorico cosa rappresenta? Rappresenta che l'uomo è sorto da, che cosa? Dall'evoluzionismo, non da Dio, come dice la Bibbia. Io ho paura che un giorno, mangiando la pasta, mi lo troverò anche lì dentro, mangiando, dovrò avere a che fare anche lì con lui. Però è persuasivo, cioè è dappertutto, pervade tutto, e dobbiamo stare attenti. E vediamo che sono stati alcuni aspetti nella quale loro sono stati, se vogliamo, discepolati o riprogrammati. Prima di tutto la lingua. Loro hanno ricevuto un nuovo linguaggio, hanno cercato di insegnare la lingua dei caldei. E il linguaggio è una forza molto grande, perché ci dà l'attrezzo per percepire la realtà. La lingua è quello anche che ti fa sviluppare sensazioni di parentela con persone intorno a te, ed è parte del processo in Babilonia. E sicuramente noi possiamo capire il potere del linguaggio quando entriamo in contatto con persone che parlano un dialetto, no? Io quando andiamo ad Avellino, andiamo a Napoli, Sicilia, non ne parliamo neanche, si vede quando parlano, cominciano a parlare il dialetto, c'è una relazione lì che tu da fuori non potrai mai capire, vero? È una cultura forte quello che li lega. E questo processo di riprogrammazione includeva la lingua. Includeva anche, come abbiamo visto, la letteratura e la scrittura, versetto 4. E noi a volte non ci rendiamo conto, ma la nostra cultura è determinata dalle storie che ci raccontiamo, le storie in comune che abbiamo, le nostre leggi, i nostri eroi. Immagina tutte le storie che ha ricevuto Daniele e i suoi amici sulle grandi gesta di chissà quale Deo, Marduk, tanti nomi diversi. E questo era per loro come il mass media per noi oggi. Che alla fine il mass media cos'è? Ci raccontano delle storie. Ogni pubblicità è una storia che ci viene raccontata, no? Un'altra versione della realtà. Tu hai bisogno della macchina, tu hai bisogno della casa, tu hai bisogno di questo, l'altro, e si segue sempre questo filone di una storiella che alla fine porta ovviamente benedizione alla persona che lo segue. Non solo lingua, non solo scrittura, ma anche i cibi, versetto 5, l'abbiamo visto. Leggiamo che il re assegnò una razione giornaliera di cibi e di vini. Siamo in Italia, non devo dire quanto è potente il cibo per avere un impatto nella nostra riprogrammazione, anche se il cibo ovviamente non è sbagliato, non è una cosa negativa, però è molto potente come attrezzo culturale. Ed è sicuramente un attrezzo principale nel diventare di un posto, giusto? Quando tu diventi di un posto, è attraverso il cibo anche che diventi di quel posto. Io quando sono arrivato qui in Italia tanti anni fa, ho capito bene questa lezione. Siamo andati a un matrimonio a Salerno, alcuni di voi avete già sentito questa storia, però ho visto lì il potere del cibo, perché c'era questo cameriere, io ero l'unico straniero, e c'era una tavolata di italiani intorno a me, e questo cameriere gli piaceva darmi a me da mangiare, perché la mia faccia cambiava di colori, di viola, rosso, e si vedeva che la gente gioiva nel vedere come io apprezzavo il cibo italiano, come poi non piacerti. E ho visto il potere del cibo. Qui in Italia, ovviamente, quando viaggi, quando fai un giro, poi torni, la prima domanda che ti fanno non è: ti sei divertito? Sei stato bene? No. Hai mangiato bene, giusto? Capiamo il potere del cibo per condizionare, per darci una cultura. È interessante, non abbiamo tempo di scavarlo molto, però una caratteristica della vita a Gerusalemme, se vogliamo usare questo paragone, è che noi abbiamo una relazione diversa col cibo. Daniele è una persona che vediamo che molte volte lui digiuna, e lui digiuna, e questo rappresenta un po' il suo approccio con il cibo. Lui non è uno che è sotto la padronanza del cibo, è uno che lui gestisce la sua relazione. E vediamo anche oggi che ci sono tanti modi in cui si vive male la relazione con il mangiare. Un'altra cosa riguardo il digiuno: molte volte non va di moda nella Chiesa moderna, ma io dico, se Mosè, se Davide, se Ester, se Daniele, Paolo e se Gesù hanno digiunato, magari è una cosa da considerare, non lo so, potrebbe fare bene, dico io. E il processo di riculturarli, se vogliamo, è continuato con il fatto che hanno ricevuto dei nuovi nomi. Hanno ricevuto dei nuovi nomi, versetto 6. Vediamo che loro sono stati presi come Daniele, come Anania, Mizza e Eleazaria, e li hanno cambiati i nomi a Baltazar, Anania, Sadrach, Misael, Mesach, e Azaria diventò Abednego. Ed è molto interessante questo, perché con questo hanno cercato veramente di toccare la loro identità. Cercate di cambiare la loro identità. Daniele significava il mio giudice, Dio è il mio giudice, però diventò Belteshazzar, che significa Dio Marduk protegga la sua vita. E vediamo che hanno cercato di veramente togliere, di estirpare la loro identità legata alla loro identità in Dio, per dargli un'identità legata al sistema del mondo. E questo è molto potente, una cosa che io penso diverse volte, che quando tu vedi che la cultura nella quale vivi comincia a dare nomi pagani ai loro figli, è un segno interessante, no? E vediamo soprattutto a Hollywood, no? Che spuntano questi nomi strani. Però sicuramente dice qualcosa di una cultura quando non chiamiamo più i nostri figli per nomi cristiani, se vogliamo, che è un riferimento a Cristo e alla parola di Dio. La cultura di Daniele, nella quale lui è vissuto qui a Babilonia, era una cultura impregnata di astrologia, di magia, di stregoneria, e tutto parte dalla mentalità pagana, tutto parte dalla mentalità che toglie Dio dal suo trono di padronanza. E il paganesimo alla fine è quello, è togliere il concetto che Dio gestisce tutto e mette le mani in altre forze, e tu puoi manipolare queste forze, si chiamino spiriti, si chiamino quello che vuoi, ma questa è l'identificazione di una cultura pagana. È anche una cultura molto stravagante. E con questo noi possiamo simpatizzare, anche la nostra cultura è una cultura molto stravagante. I leggendari giardini pensili di Babilonia erano uno dei sette meraviglie del mondo antico, e vediamo che era una cultura stravagante. Dobbiamo stare attenti, anche noi. Siamo abbagliati dalla stravaganza del mondo, dalle luci, da tutto quello che ci circonda. Era anche indecente, era anche irriverente. Ora, magari riusciamo a capire, questo è l'ecosistema nella quale Daniele è stato gettato come con un paracadute, e lui diventa parte di quell'ecosistema. Respirava l'aria babilonese, nuotava nelle acque babilonesi, e lo stesso è vero per noi oggi. Noi viviamo in questo ecosistema del mondo, Babilonia, e dobbiamo chiederci come dobbiamo vivere in questo mondo con le sfide che abbiamo. Molte volte non ci sentiamo degli stranieri, e questo ci deve anche porre delle domande. Perché no? Noi siamo stranieri in Babilonia. La nostra città è la città di Gerusalemme, la città celeste. Noi non siamo cittadini della Babilonia. Dobbiamo stare attenti a come noi interagiamo con il mondo in cui viviamo. E Daniele ci dà l'esempio di come vivere in Babilonia, senza però essere risucchiati dalla Babilonia. In 1:8 leggiamo: Daniele prese in cuor suo e la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. Questo vediamo la sua determinazione di rifiutare il cibo e la bevanda forte. E questo non rappresenta solo il suo non voler mangiare il cibo, rappresenta il suo atteggiamento generale di mantenere la distanza con tutto quello che Babilonia rappresentava, e di fare un passo e tracciare la riga e dire: io non voglio essere contaminato dal mondo della Babilonia. E questo è quello che rappresenta. Una cosa da ricordare anche è che Daniele aveva tra 15 e 17 anni, erano dei ragazzi giovani. Però possiamo imparare tanto della sua decisione, di quello che lui ha detto di prendere in cuor suo. Non soltanto, anche se è importante, la sua determinazione, è un aspetto fondamentale, di essere determinati. Ma io direi che più importante della determinazione è il discernimento che lui ha dimostrato. Lì è la vera chiave. Non tutto del mondo è sbagliato, vero? So che ci sono degli artisti qua, abbiamo sperimentato, abbiamo goduto dell'arte di Maugeri, la musica. Non tutto del mondo è sbagliato. Possiamo dire amen a questo? Se noi diventiamo come degli Amish che ci vogliamo separare dal mondo, andare al monastero. Ma non tutto è buono neanche. E lì dove entra questa disciplina del discernimento. Fino a dove? Fino a dove mi sto contaminando con Babilonia, con il sistema del mondo? Ed è importante sicuramente per i giovani e anche per gli adulti, ma il mondo dei giovani è molto confuso molte volte. E dobbiamo avere questa disciplina del discernimento. E la domanda da porci è questa: credente, stai discernendo quando tu poni, quando tu appoggi i tuoi occhi su un film, su una rivista, stai discernendo? Stai valutando nella tua mente, stai prendendo in cuor tuo la decisione di non contaminarti? Quale lettura ti stimola nella tua vita? Quali sono i film che ti stimolano? Sono cose che compiacciono a Dio? Ami ciò che Dio odia? Magari avete sentito quello che ha detto Paul Washer qualche settimana fa, mi è arrivato un video. E lui raccontava la storia che era andato a una chiesa in una zona dell'America e loro stavano pregando tanto per un risveglio, per che Dio facesse qualcosa di grande. E lui, ecco, ha ricevuto l'invito e loro volevano questo risveglio e Washer li ha sfidati. Magari avete sentito quello che disse. E lui disse a un gruppo di giovani, diceva, sentendoli parlare un po', diceva: come potete pretendere che Dio benedica la vostra vita e le vostre riunioni se siete sporchi? Come potete pretenderlo? Come potete pretendere che dopo che vi siete intrattenuti con cose che Dio odia, poi Lui vi benedica? Come potete osare a tale cosa? Li sfido dicendo: come potete pretendere che Dio vi benedica quando avete riso su delle cose che hanno messo a Gesù in croce? E come puoi pretendere che Dio ti benedica se tu ti intrattieni con cose che stanno mandando i tuoi genitori, i tuoi nonni, i tuoi zii allo stesso inferno? Dobbiamo discernere, dobbiamo chiamare nero nero e bianco bianco, dobbiamo cercare veramente di essere puri, di non contaminarci nelle nostre menti, nei nostri corpi. Ripuliamo casa nostra. Cosa hai guardato? Che film hai guardato questa settimana? Cose che glorificano, che onorano, cose che Dio odia. No, non può essere così per noi. Noi viviamo, sì, in Babilonia, ma non facciamo parte della Babilonia. Prendiamo sul serio quello che Dio ci dice. E poi dobbiamo sapere, quando facciamo questo passo, Dio ci benedirà. E questo è la parte della storia di Daniele. Non lo scaveremo molto, ma poi vediamo che Dio lo benedice, lo fa avere favore davanti al maggiordomo, davanti alla persona che gestiva. E noi molte volte pensiamo che dobbiamo scendere a compromessi per farcela nella vita. Invece nell'economia di Dio è al contrario. Noi vogliamo una cosa soltanto. Vogliamo la benedizione di Dio. Amen. Ce la siamo dimenticati? E pensiamo: no, prendo questa scorciatoia. No, mi prendo questa soddisfazione. Mi farà bene. No. A te fa bene una cosa. La benedizione di Dio. Quella bugia che pensi di dover dirla. Se tu dici la verità, dici: no, ma qua perdo tutto. Tu dici la verità, Dio ti benedirà. Ora, magari non sarà come tu pensi, però sarà il meglio per te. Sarà il meglio per te. E qual è la cosa migliore per te? È l'essere modellati all'immagine di Gesù Cristo. E vi dico un'altra cosa: Gesù è Dio, è più interessato nella tua santificazione che non nella tua felicità come lo determina il mondo. Amen. Gesù, Dio, è più interessato alla tua santificazione, al tuo diventare un figlio, una figlia splendente di Dio, che in una tua felicità temporanea e passeggera. Ricordiamoci veramente di come stanno le cose, di quanto è importante come ha fatto Daniele, non contaminarci, prendere delle decisioni importanti, non scendere a compromessi delle nostre vite. Allora, un po' di capitoli qui, magari avessi tempo per scavarli tutti. Voglio soltanto in capitolo 2 fare un piccolo, sorvolarlo velocemente, perché qua vediamo la visione di Nabucodonosor, della grande statua. E Daniele è conosciuto nella Bibbia come uno che riesce a interpretare i sogni, questa è la sua prima esperienza, e comincia a creare il suo curriculum vitae, se vogliamo, sulla sua capacità di interpretare i sogni. E in versetto 5 di capitolo 2, Nabucodonosor però dà una sfida ai suoi saggi e dice: non voglio soltanto che mi date l'interpretazione del sogno, voglio che mi dite anche il sogno che ho fatto, ok? E ovviamente i saggi vanno in tilt e dicono: ma tu sei fuori di... Non gli hanno detto così, perché Nabucodonosor era un uomo molto sanguinario, però hanno cercato di prenderlo con le pinze e dire: guarda, questa è una cosa folle. E gli indovini caldei si lamentavano e chiedono due volte che gli dica il sogno, e lui dice: no, dovete dirmi voi il sogno. E finalmente in versetto 10 di capitolo 2 dicono: non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Non c'è uomo. E qui appare di nuovo Daniele. E voglio soltanto dire una cosa molto velocemente sulla teologia dei sogni, ok? Una teologia dei sogni, di quello che dice la Bibbia. Va di moda di cercare una parola di Dio attraverso i sogni ogni giorno. È così. Tante volte le persone fanno dei sogni e pensano di ricevere delle rivelazioni di Dio. Ora, Dio ha parlato in passato attraverso i sogni? Sicuramente. Non c'è dubbio, anche qui l'ha fatto. Per il punto debole sul costruirti una teologia o una visione di Dio o della realtà sui sogni, è che la interpretazione dei sogni è la cosa un po' particolare, giusto? Chi ti dice a te che la tua interpretazione del sogno che hai fatto è quello giusto? Infatti Daniele in 2:27, quando il re gli chiede, dice: né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelare al re, ma c'è un Dio nei cieli che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire. Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato. Lui riceve una rivelazione da parte di Dio. E voglio dire solo questo. Dio non ti giudicherà nel giorno del giudizio, quando tu credente sarai davanti a Lui. Non ti chiederà conto perché non hai seguito qualche messaggio comunicato attraverso qualche sogno. Non ti chiederà conto. Se qualcuno dice: guarda, ho sognato questo riguardo a te, tu non sei legato. Tu non sei legato a quello che ti dice quella persona. Quella parola soggettiva, non sei legato. Qualsiasi persona ti potrebbe dire: devi fare questo perché ho sognato questo. Io c'ho un amico pastore che lui c'ha una bella frase che dice: quando qualcuno viene e dice tu devi fare così, lui dice: ci pregherò sopra. Che io ho capito dopo tempo che è un modo carino di dire non lo farò, però sembra un po' più spirituale. Ci pregherò sopra, ci pregherò su. Però Dio non ti chiederà conto per il tuo ubbidire o disubbidire una parola rivelata in modo soggettivo. Lui ti chiederà conto per una cosa: hai ubbidito questa parola. Quando tu apparirai davanti a Lui, Lui non ti dirà: perché quando io ho dato quel sogno a quella persona, tu poi... No, tu non sei legato, tu sei legato a questa parola, a ubbidire questa parola. Ora, se una persona ti viene e ti dice: guarda, tu stai fornicando, la parola di Dio dice che sarai giudicato per questo. Lì è un'altra cosa. Perché non è la persona che si mette al di sopra di Dio e dice: guarda, io penso che devi fare così. No, è l'uomo che si mette sotto la parola. Come siamo tutti noi, vero? E diciamo: tutti quanti saremo giudicati per questa parola. E questo è importante da ricordarci. Non è da scartare tutti i sogni, magari, però saremo chiesto davanti al Signore per come abbiamo agito in confronto a questa parola. Capitolo 3, andiamo avanti, e questa è la famosa storia che alcuni di voi sicuramente conoscete bene, quando gli amici di Daniele sono buttati nella fornace di fuoco e non muoiono, perché chi è con loro nella fornace? Gesù Cristo, preincarnato, prima che nascesse a Betlemme. E non muoiono perché vengono protetti da Lui. E questa è una bella scena dove gli amici di Daniele, se vi ricordate, non approfondiremo tutto, rifiutano di inginocchiarsi davanti alla statua del re di Nabucodonosor, che poi non era molto creativo. Nabucodonosor ha fatto il sogno in capitolo 2 di questa grande statua, poi le è venuta l'idea: ah, la statua, no, quella di Daniele magari non l'accetto, però io mi farò una bella statua di quello che ho sognato. E vediamo che loro si rifiutano di inginocchiarsi, una bella immagine, di giovani, erano giovani, che rifiutano di scendere a compromessi, anche se sono gli unici e saranno buttati nella fornace di fuoco, loro dicono, io non scendo a compromessi, io vivrò per Dio, venga quello che venga. E l'unico commento che voglio fare sulla risposta dei amici, lo vediamo in capitolo 16 e 17, quando loro rispondono al re, il re gli chiede perché non vi siete inginocchiati, e loro dicono in versetto 17, il nostro Dio ha il potere di salvarci e di liberarci, e dice, ci libererà dal fuoco della fornace ardente della tua mano, re, e poi versetto 18, anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Che parole forti a questi giovani. Non mi interessa niente, non mi interessa il re, non mi interessa quello che ha detto nessun uomo, io servo il re dei re. Ora, giusto una considerazione da fare su questi versetti. A prima vista sembra che si contraddicono queste due frasi, giusto? Da un lato dicono Dio ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco, e poi dicono, anche se questo non accadesse, aspetta, quale dei due è? Cioè, ci libererà o non ci libererà? Nella prima frase sembra che non lasciano dubbi che Dio li libererà, e poi sembra che vanno un po' indietro per correggersi. Però dobbiamo capire che queste sono due casi. Il primo caso, 17, dicono, il nostro Dio al quale serviamo ha il potere di salvarci, e in questo caso ci libererà dal fuoco e dalla tua mano. Caso numero uno. Caso numero due. Anche se non succedesse, noi non ci inginocchieremo davanti alla tua statua. E questo è molto importante. Perché c'è un'idea in giro che dice che noi siamo in grado di comandare Dio a fare certe cose. Io ho la autorità, si usa molte volte quella parola. E ci sono anche delle persone che dicono, quando tu preghi, non dire mai sia fatta la tua volontà a Dio, perché è come lasciare un posto al dubbio. Ora, questa è una cosa assurda, Gesù Cristo stesso ha pregato così. Ora, il punto non è se Dio lo farà o non lo farà, il punto dove la vera fede agisce è nella potenza di Dio di farlo. Infatti, questo che vediamo nelle parole dei ragazzi. Il nostro Dio può farcela, è lì dove si vede la vera fede. Però loro non sapevano se era la volontà di Dio che fossero salvati o meno, giusto? Non lo sapevano. Sapevano una cosa, che Dio aveva il potere di farlo. E che se Lui voleva farlo, non c'era potenza al mondo che potrebbe contraddire quello che Dio aveva detto. E lì è dove tu devi appoggiare la tua fede. Perché se tu ti illudi pensando che tu puoi comandare Dio, sarai deluso. Tu non sei Dio. Tu non sai quello che è meglio per la tua vita. Io dichiaro che questo lavoro sarà mio. E se Dio ha un altro lavoro per te? E se Lui ha delle persone che Lui vuole raggiungere per mezzo di te in un altro posto? No, ma io ho richiamato la mia autorità. Dio ha l'autorità. Amen. Lui vede il panorama della tua vita. Io dichiaro l'autorità sulla mia sofferenza. E se Dio vuole santificarti attraverso la tua sofferenza? No, no, ma io dichiaro che la sofferenza se ne andrà. Tu non sei Dio. Tu non sei Dio. Sei un uomo, sei una donna. E noi possiamo soltanto dire, Dio, tu puoi farlo. Io mi sento che questa è la strada giusta. Io so che tu puoi aiutarmi a arrivare all'obiettivo. Ma non sia fatta la mia volontà. Sia fatta la tua volontà. Quello che vogliamo noi. E c'è una falsa dottrina che va in giro. Una falsa dottrina che predica la prosperità, la liberazione e il successo in ogni situazione. Ma la Bibbia non presenta una teologia della prosperità, presenta una teologia della sovranità. Dio è sovrano, Lui è il padrone e Lui ha il meglio in mente per te. Non ti lo dimenticare mai, ha il meglio in mente per te. Voglio finire guardando capitoli 9 e 10, ovviamente non li guarderemo in modo approfondito, abbiamo letto prima la preghiera di Daniele, molto potente, vi incoraggio veramente, scavate quella preghiera. Quella è la preghiera che Dio esaudisce, dove ripetutamente Lui dice non per conto mio, non per quello che sono io, non per me, ma per il tuo nome, per la tua gloria, per il tuo onore. quello è il cuore palpitante di Daniele. E questo capitolo, secondo me, abbiamo davvero una delle preghiere più preziose di tutta la Bibbia. Ha un cuore per Gerusalemme, per la benedizione del popolo di Dio, che ci fa portare a noi una domanda: amiamo noi il popolo di Dio? Amiamo noi il popolo di Dio? Vediamo la desolazione di Israele, la desolazione di Gerusalemme, magari la chiesa che è in rovine, la chiesa, diciamo, che sta succedendo? Amiamo la chiesa? Amiamo il popolo di Dio? Quello rivela il cuore di Dio quando anche noi amiamo la chiesa. È un bersaglio facile la chiesa, perché è fatto da peccatori come noi. Ma noi dobbiamo gestirci per questo, dobbiamo gestirci per l'amore profondo per il popolo di Dio. E Daniele aveva una copia del libro di Geremia, in versetto 2 di capitolo 9, e da lì impara una cosa che non sapeva, e che Geremia aveva profetizzato che dopo 70 anni l'esilio doveva finire. Ed è questa la motivante per la confessione e la preghiera. È molto interessante, non ce l'ho negli appunti, però mi è venuto dopo. Anche se era predestinato che Israele doveva essere per 70 anni nella deportazione, e Daniele aveva la promessa chiara davanti a sé, lui cosa fa? Si siede e dice: ormai è scritto, e il popolo tornerà, devo solo aspettare. No. Lui digiuna, si copre di sacco e di cenere, e lui prega che la deportazione finisca. È affascinante. Anche se era già predestinato che sarebbero 70 anni, lui prega. E cosa ci insegna questo? Che Dio usa le nostre preghiere per portare a termine la sua volontà già predestinata. È una cosa che ci stupisce. Ma quando noi preghiamo, non è che stiamo attirando a Dio al mio piano. È come quel pescatore che quando aggancia la riva dell'acqua comincia a far così, e che succede? La sua barchetta si avvicina alla riva, giusto? La riva non si avvicina alla barca. Ed è affascinante, studiatelo, perché è veramente interessante come Dio usa la preghiera di Daniele per compiere il suo piano già predestinato. Però voglio soffermarci su soltanto tre frasi in questi ultimi capitoli, cominciando da 9:23. C'è la risposta che le arriva a Daniele dopo che lui prega. Egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto, questo angelo gli disse, perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela. E questa è la frase che mi ha toccato, l'ho sottolineato nella mia Bibbia. Cosa dice? Perché tu sei molto amato. Perché tu sei molto amato. In 10:11 leggiamo la stessa frase ripetuta, dove qua non solo dice che sei un uomo molto amato, ma dice anche il suo nome. E questa frase è potentissima, perché arriva di nuovo il messaggio, ed è quello che Dio vuole dirci a ognuno di noi che ci chiamiamo figli e figli di Dio. Dice: Daniele, uomo molto amato. E io qua negli appunti ho una frase dove c'è da inserire quello che manca della frase, riempi il vuoto: tuo nome molto amato. Tuo nome molto amato. E questo è quello che Dio vuole dirti questa mattina. Poi lo ripete un'altra volta in versetto 19, tre volte glielo dice, tre volte li ripete, e gli dice: non temere, oh uomo molto amato, uomo molto amato. Dio ti ama, lo sai? Figlio, figlia di Dio, Dio ti ama. Ieri ho parlato un po' di mio padre, per voi che c'eravate, è una cosa che questa settimana mi è venuta: quanto mi ha amato mio padre, attraverso quei momenti quando io lo respingevo, quando è venuto quella sera nella mia camera e ha detto: chi, perché non mi parli più? Che è successo tra di noi? Ma lui ha continuato ad amarmi, e ama anche te, nonostante quello che stai passando in questo momento. Se sei veramente suo, se appartieni a lui, tu sei molto, molto amato. La tua risposta magari è: no, ma guarda che io sono sulla soglia, sto per lasciare tutto perché sono troppo un fallimento, sono troppo sporco. Non cambia il fatto che Dio ti ama, non cambia di una virgola il fatto che Dio ti ama, come ama anche suo figlio. Vedi, perché lui non ci ama, magari qualcuno dice: no, ma Dio ti ama per chi tu sei. Lui non ti ama per chi tu sei, ti ama per chi è Gesù Cristo. Gesù Cristo ha parlato per te. È un versetto bellissimo. Se avete le vostre Bibbie, andate a vederlo in Efesini 5, perché questo è un versetto che a me serve tanto. Quando io non mi sento amato, devo riconoscermi amato. Quando non mi sento amato, devo riconoscermi, devo ricordare che sono amato. In Efesini 1:5, scusate, ho detto 5:5. 1:5. Dice così, dice: avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della volontà di chi? Sua volontà. Lui ha scelto di amarti, ha deciso di amarti. Poi versetto 6 dice: alla lode della gloria della sua grazia che ci ha concesso nel suo amato figlio. Ora c'è un'altra traduzione che a me piace molto di più, dice: alla lode della gloria della sua grazia, per la quale, ascoltate bene, per la quale egli ci ha resi graditi a sé in colui che è l'amato, con la A maiuscola. Lo ripeto, dice: alla lode della sua grazia, ci ha amati per mettere in mostra la sua grazia, il fatto che lui riversa il suo amore a chi vuole, per la quale egli ci ha resi graditi a sé. Noi di per nostro non siamo graditi a Dio, lo sappiamo, abbiamo peccato, ma ci ha resi graditi a sé, innestandoci nel amato. Gloria a Dio. Per questo non cambia il fatto che tu sei amato. Tu puoi fallire, tu puoi cadere, ma Dio ha già parlato per te. Ha detto: tu sei molto amato. Ci ama e basta. E l'altra cosa molto bella è che ci sta rendendo sempre più amati, più amabili. Ci sta cambiando. Questa mattina finiamo con questa parola, voglio sfidarti, voglio incoraggiarti a vivere questa settimana, vivi la tua vita con la consapevolezza che sei stato reso gradito a Dio. Vivi in questa pienezza, senza paura. Se l'angelo venisse davanti a te, ti direbbe la stessa cosa che ha detto Daniele. Ti direbbe Francesco, uomo molto amato. Luca, uomo molto amato. Dire Maddalena, figlia molto amata, così con ognuno di noi che apparteniamo a Lui. L'ha fatto per te, non c'è niente più da aggiungere, niente più da togliere, niente che non ti darà nella tua vita per il tuo bene. Viviamo con questa consapevolezza, dovrebbe cambiare le nostre vite per sempre. Padre Santo, grazie per la tua parola. Abbiamo soltanto toccato la punta dell'iceberg, sicuramente, della vita di questo uomo, soprattutto che, come abbiamo detto, punta il dito, è un segnale stradale soltanto, è una bussola che mostra la via verso il vero amato, colui che tu hai detto: questo è il mio figlio amato, fate quello che dice, ascoltatelo. E Signore, io ti ringrazio per i miei fratelli, ti ringrazio di cuore perché tu li hai amati. Tu, Signore, hai parlato, hai dichiarato già per loro una verità che nessun altro può contraddire, nessun uomo può cancellare. Perché? Perché i miei fratelli, come anche io, siamo pienamente sicuri all'interno della palma della tua mano. Tu ci hai chiamati, tu ci hai salvati. Neanche la mia stessa voce, il mio piccolo parlare potrebbe cercare di convincerti del contrario. Tu hai parlato per me, hai parlato per noi. Grazie perché siamo amati da te per conto di Cristo Gesù. Aiutaci a vivere nella consapevolezza di questa verità per tutti i nostri giorni, nel nome tuo. Amen.